al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ho deciso di vendermi un rene perché ci sentiamo abbandonati dallo Stato italiano e non abbiamo la possibilità economica di permetterci una badante che allevi le nostre sofferenze. Il drammatico racconto è di Andrea Pancallo di Vercelli, che vive da 6 anni la devastante malattia del padre Domenico e ha raccontato la storia della sua famiglia anche attraverso l'associazione Viva la Vita Onlus, che sostiene proprio i familiari malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. La SLA, patologia ad oggi inguaribile e devastante, è entrata nella sua vita familiare. Papà si è ammalato di SLA nel 2004, racconta Andrea. Aveva 44 anni ed in poco tempo la malattia lo ha reso incapace di essere autonomo in tutto e per tutto. Oggi è completamente immobile. Ci siamo trovati da un giorno all'altro catapultati in una realtà di dolore e di sofferenza che non ci ha risparmiato nemmeno un minuto e da allora siamo soli. Andrea ha dovuto lasciare gli studi, ha provato a lavorare, studiare e anche aiutare il padre, poi non ce l'ha fatta più. I miei sforzi e il mio lavoro non bastavano. La stanchezza e il carico assistenziale che richiedeva mio padre sta annientando mia madre e io questo non lo posso permettere. Domenico la notte è accudito dal figlio Andrea, al giorno gli dà il cambio la madre Maria, la quale ha totalmente rinunciato alla sua vita e non esce più da casa. Questa è la situazione per cui Andrea ha deciso di mettere in vendita uno dei suoi reni. Ho deciso di vendermi un rene, potrò comunque vivere una vita regolare, salvare la vita a qualcuno e soprattutto assicurare un'assistenza a papà e un angolino di vita anche a mamma, che ne ha ogni diritto. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scatton che è in console, Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari sono in regia, Fabio Colagrande al microfono e ringrazio anche Emanuela Campanile in redazione. Quella che avete ascoltato è la storia di Andrea Pancallo, una storia che è stata diffusa in questi giorni dai mezzi di comunicazione, una storia conosciuta, una storia che ha avuto anche un esito, sembra positivo, per esempio proprio la Regione Piemonte ha deciso di estendere l'assegno di cura per l'assistenza a domicilio degli anziani anche ai malati gravi di età inferiore ai 65 anni, coloro che sono portatori di gravi disabilità. La decisione dovrebbe essere presa nei prossimi giorni, ma è stata annunciata. Intanto l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus, quella del dottor Melazzini, ha deciso di dare un contributo per un anno alla famiglia Pancallo, un contributo economico, proprio per permettere alla famiglia di supportare il costo di un assistente familiare. Ma sentiamo proprio dalla voce di Andrea Pancallo, che è in linea con noi, quali esiti ha avuto questa sua drammatica offerta. Andrea Pancallo, la salutiamo, la ringraziamo, buongiorno, grazie per essere in linea con noi.
Buongiorno, prego.
Ecco, le chiedo innanzitutto, ora che la vicenda della sua famiglia ha avuto una certa risonanza grazie alla drammatica offerta che lei ha fatto, qual è il suo stato d'animo, come si sente oggi?
Sicuramente mi sento un po' più sollevato e penso che il mio rene rimarrà lì ancora per un po'. Spero che si trovi un'alternativa definitiva.
Avete ricevuto segni di solidarietà in questi giorni?
Sì, abbiamo ricevuto tanti segni di solidarietà, sia offerte che anche gente che vuole dare il proprio aiuto fisicamente. E ringraziamo tutti quanti e non sappiamo che dire, siamo veramente pieni di gioia per questo.
Ecco, come si sente però? Lei ha dovuto fare un gesto così estremo, proporre di vendere uno dei suoi reni proprio per arrivare ad avere una risposta, ad avere una certa notorietà anche sui mezzi di stampa. Come si sente?
Questo purtroppo è una cosa che mi rattrista, perché so che c'è tanta gente in sordina e mi dispiace, perché non so se per quella gente si risolverà il problema, perché so che è un problema che attanaglia un po' tutti noi parenti dei malati di là.
Quando ha deciso di compiere un gesto così estremo?
All'improvviso, l'ho deciso un giorno prima che uscisse la notizia, perché mia mamma ha fatto un'uscita un po' triste, ha detto che avrebbe voluto chiudersi nella camera di mio papà e lasciarsi morire insieme a lui. E allora io ho deciso di fare questo gesto.
Ecco, voi avete un modo per comunicare con papà?
No, non comunichiamo in nessun modo. E l'unica cosa che possiamo fare è guardarlo e non possiamo fare null'altro.
Lei lo ha già raccontato molte volte, può sintetizzarci, lo diciamo anche sì. Proprio per sperare che le sue parole sensibilizzino chi può fare qualcosa per i tanti malati di SLA, può sintetizzarci com'è cambiata la vita della sua famiglia da quando suo padre ha scoperto di avere questa malattia?
Sì, la vita della mia famiglia è cambiata in tutto e per tutto, perché bisogna organizzarsi per ogni cosa, bisogna vivere la vita minuto per minuto senza prefiggersi delle cose per il giorno dopo, non possiamo neanche decidere tra un'ora quello che faremo, adesso facciamo questo e poi tra un'ora ci penseremo. È cambiata radicalmente, io ho dovuto lasciare gli studi, quando studiavo facevo contemporaneamente, lavoravo e lo assistevo, e la situazione oggi è questa. Ringraziamo le istituzioni che ci hanno aiutato, quel poco che ci hanno dato, però non è abbastanza. Se siamo arrivati a tanto vuol dire che non è abbastanza.
Il servizio sanitario pubblico fino a ieri, fino a quando lei non aveva fatto questa drammatica offerta, che tipo di assistenza vi garantiva?
Ci garantiva 3 ore di OS, che sono operatori sociosanitari che non sostituiscono in nessun modo la nostra figura. Cioè, noi non possiamo allontanarci da casa se ci sono gli OS, perché non hanno responsabilità come le nostre. L'unica cosa che fanno, lo lavano al mattino in un'ora e un paio d'ore al pomeriggio gli garantiscono una compagnia, sempre comunque con noi presenti.
Ecco, ora avete avuto promesse anche dalla dirigenza sanitaria del Piemonte che le cose cambieranno.
Sì. Diciamo, abbiamo avuto promesse, anche se un assessore alla salute mi ha detto una parola che non mi è piaciuta per niente, perché al telefono mi ha detto che a mio padre non spetta più di questo, perché mio padre non ha 65 anni e quindi trovandomi a Roma in questi giorni ho avuto la possibilità di confrontarmi con un'altra persona che ha vissuto questo dramma, che purtroppo la sua mamma non c'è più, e che mi ha detto che invece alla sua mamma, che non aveva ancora 65 anni, davano addirittura 12 ore di assistenza infermieristica al giorno.
Quindi c'è molta confusione anche.
C'è confusione, soprattutto c'è un confronto tra regioni che non regge, assolutamente. E teniamo conto che il Lazio è la regione più disastrata nei bilanci della sanità.
Eppure nel Lazio c'era un'assistenza a un malato di SLA superiore a quella che riceve suo padre attualmente.
Molto superiore, sia assistenza infermieristica che anche fisioterapia, equivalente al triplo di quello che riceve papà.
Comunque voi avete anche una strumentazione proprio per assistere suo padre a casa, una strumentazione che vi viene offerta gratuitamente, come prevede la legge, tra l'altro proprio dal Servizio Sanitario Pubblico.
Sì, sì, tutta la strumentazione ci è data dall'ASL. Abbiamo un aspiratore, un respiratore, e una PEG, che sarebbe la sonda gastroenterale per la nutrizione, e il letto e il materasso antirecubito. Queste sono le cose che ci danno, oltre alle garze, le medicazioni, eccetera.
Quindi avete dovuto imparare a usare questi strumenti, proprio avete imparato delle capacità che sono degli operatori sanitari di solito.
Sì, sì, siamo stati istruiti. Io personalmente no. È stata istruita mia mamma e poi lei ha istruito noi.
Sua madre ha trovato un po' di incoraggiamento in questa notorietà che ha assunto la vostra storia?
Sì, ha trovato un po' di incoraggiamento, ha deciso di far vedere anche quello che ha dentro lei, perché non deve più succedere questo. Bisogna che le cose cambino e non solo per noi.
Ecco, quindi lei, quello che dice ai nostri microfoni è: la nostra storia ora è cambiata, ma noi vogliamo che cambi per tutte le famiglie in Italia, sono migliaia che hanno un malato di SLA a casa.
Sì. Calcoliamo che in Piemonte siamo circa 300, se non di più, e quindi è un numero abbastanza limitato, e quindi la sanità deve fare qualcosa per noi, per forza.
Grazie ad Andrea Pancallo, tantissimi
grazie
auguri
a
lei, a suo padre, a tutta la sua famiglia.
Grazie mille.
Ringraziamo molto Andrea, 20 anni, giovane di Vercelli, che ha offerto in vendita un rene per aiutare il padre malato di SLA. Avete sentito in questa settimana la sua offerta arrivata sui mezzi di comunicazione, anche grazie all'iniziativa dell'associazione Viva la Vita Onlus. Avete sentito, hanno ricevuto molta solidarietà da tutto il paese, dunque la loro famiglia avrà probabilmente una assistenza che permetterà loro di vivere con il padre Domenico, gravemente malato proprio da questa malattia così invalidante. Ma sono tantissimi in Italia i malati di SLA, tantissime le famiglie che si trovano a dover sopportare una situazione difficilissima senza un'assistenza adeguata. Proprio nei mesi scorsi c'era stata addirittura una manifestazione, uno sciopero della fame di alcuni malati di SLA che avevano chiesto al governo di avere delle assicurazioni, che le cose cambiassero. Tra questi malati di SLA c'era anche Salvatore Usala, 56 anni, di Monserrato, provincia di Cagliari, componente della commissione regionale sulla SLA della Sardegna. Noi l'abbiamo chiamato di nuovo e con il mezzo di comunicazione che lui usa, un sintetizzatore vocale che gli permette di comunicare con l'esterno, essendo malato di SLA infatti non può muoversi, non può ovviamente neanche parlare, e con il suo sintetizzatore vocale Salvatore Usala ci ha rilasciato questa intervista commentando proprio la vicenda di Andrea Pancallo. Ascoltiamo.
Buongiorno professor Usala e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno dottor Colagrande, è sempre un piacere partecipare alle sue trasmissioni.
Ecco, come commenta la scelta di Andrea Pancallo di mettere in vendita un rene per aiutare economicamente il padre malato di SLA?
Provo un duplice sentimento. Da un lato una profonda amarezza mista a rabbia nel sentire un ragazzo di 20 anni, in una società incivile ed ipocrita, costretto a mutilarsi pur per un fine nobile, dall'altro un senso di sollievo perché Andrea ha pubblicizzato la sofferenza della sua famiglia. Normalmente prevale la rassegnazione nel silenzio.
La situazione della famiglia di Andrea è la stessa di migliaia di famiglie italiane che convivono con questa malattia. Anche lei, professor Usala, anche lei e i suoi familiari avete provato questa sensazione di abbandono?
La situazione che prevale è di totale abbandono. Le famiglie sono costrette ad lasciare il lavoro o a vendersi la casa per garantire un'assistenza continua al proprio caro malato. È una vera vergogna. Per fortuna da qualche anno in Sardegna è stato deliberato un progetto denominato Ritornare a Casa, che eroga un contributo di 20.000 euro l'anno, che consente di avere 8 ore al giorno di assistenza con una badante. Purtroppo la giornata dura 24 ore e mia moglie sta consumandosi lentamente ma inesorabilmente.
In passato voi malati di SLA avete chiesto al governo italiano di attivare i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, e di riconoscere un aiuto economico alle famiglie non abbienti. Avete avuto risposta su questi punti?
Abbiamo avuto risposte ed impegni dal ministro Fazio. Come spesso accade nella politica, le promesse vengono disattese, i tempi si allungano ed i malati si lasciano morire. Se non si fanno gesti eclatanti c'è un disinteresse totale, che dimentica tutti i sofferenti e diseredati. La situazione è gravissima e bisogna prendere provvedimenti urgenti con contributi alle famiglie.
Può spiegarci in cosa consistono questi LEA, livelli essenziali di assistenza?
I livelli essenziali di assistenza dovrebbero essere il minimo garantito per i bisogni dei malati, un servizio, e dovrebbe essere un dovere di una società, che si reputa civile ed evoluta, dovrebbe essere un servizio per i cittadini tutti indipendentemente dalla regione o dalla ASL di residenza. In particolare per i malati di sclerosi laterale amiotrofica, i LEA, con la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili, garantirebbero la consegna dei comunicatori oculari, che vengono dati con colpevole ritardo essendo extra nomenclatore.
Anche grazie al suo impegno, professor Usala, la Commissione regionale della Sardegna ha realizzato linee guida per l'assistenza dei malati di SLA ed un progetto sperimentale di assistenza all'avanguardia nazionale. Può riassumerci brevemente questi progetti?
Le linee guida approvate dalla Commissione regionale SLA Sardegna prevedono una presa in carico precoce sin dalla diagnosi. Verrà formulato un piano assistenziale individualizzato, Ci sarà un'assistenza totale con spese nulle per l'assistito come se fosse in regime di ricovero ospedaliero, tutti gli ausili, visite specialistiche, medicinali e anche di fascia C, il tutto erogato al domicilio. Il progetto assistenziale sperimentale rappresenta una svolta in termini concreti, si arriverà ad un'assistenza di 24 ore tramite assistenti familiari opportunamente formati coordinati da un infermiere di rianimazione. Se andranno in porto la Sardegna diventerà una regione modello in questo settore.
Che speranze ci sono che altre regioni italiane seguono l'esempio della Sardegna?
La strada è obbligata, non ci sono possibili alternative, anche la Consulta Nazionale delle Malattie Neuromuscolari ha raccolto le nostre indicazioni ed ha presentato un progetto assistenziale, che è sostanzialmente uguale, ci sono tempi più lunghi perché va approvato dalla Conferenza Stato-Regioni ma noi malati confidiamo in una virtuosa emulazione anticipata.
Professor Usala, sembrano questi però dei progetti difficilmente realizzabili in tempi di crisi economica, cosa ne pensa?
Tutti si impegnano per dire la loro sulle scelte di fine vita, eutanasia e problematiche collegate, mi pare quantomeno paradossale, e un governo che voleva fare una legge per Eluana Englaro per salvargli la vita poco più di un anno fa non prenda in considerazione la qualità minima di vita di malati e familiari. Noi amiamo la vita ma non a tutti i costi, molti rinunciano alla tracheostomia ed inevitabilmente muoiono. Se non si provvede con urgenza ci sarà una emulazione negativa, noi malati non possiamo trascinare nel baratro i nostri cari. Da un punto di vista dei costi il ministro Fazio ha garantito 20 milioni per progetti socio-sanitari cofinanziati dal Ministero dei Servizi Sociali con parte dei fondi della non autosufficienza. A noi servono 100 milioni, un quarto dei soldi dilapidati con la sciagurata campagna del vaccino dell'influenza suina. Con un'assistenza degna ed adeguata si risparmia perché si annullerebbero quasi totalmente i ricoveri in rianimazione, che hanno un costo di 1.700 euro al giorno. Noi proponiamo un investimento produttivo.
Professor Usala, nei mesi scorsi lei e altri malati di SLA siete stati protagonisti di un drammatico sciopero della fame per attirare l'attenzione del governo e dei mass media. Avete in mente altre iniziative del genere?
Abbiamo in calendario una grande manifestazione a Roma in un posto strategico con la presenza di 100 malati gravi, che vivono grazie alle macchine. Più ci saranno familiari, associazioni, amici e sostenitori, sarà un qualcosa di clamoroso, non ci muoveremo senza avere garanzie certe di provvedimenti immediati, se servirà ci attenderemo in piazza, se vorranno rimanere sordi al nostro appello si assumeranno le responsabilità. Se vogliono martiri per rompere il muro dell'ipocrisia saranno accontentati, chiudo con una frase a me cara. Non ha senso vivere senza lottare per le cose senza le quali la vita non ha senso.
E queste erano le parole di Salvatore Usala, 56 anni di Monserrato, provincia di Cagliari, malato di SLA, componente della Commissione regionale sulla SLA della Sardegna. Lo ringraziamo molto per questa intervista che ci ha rilasciato con il sintetizzatore vocale. Salvatore Usala, ricordiamo, lo abbiamo intervistato proprio a commento della vicenda di Andrea Pancallo, che abbiamo sentito subito prima, giovane di Vercelli, che ha offerto in vendita un rene per aiutare il padre malato di SLA. Saluto ora perché è in linea con noi Mauro Pichezzi, presidente dell'associazione Viva la Vita Onlus, associazione di familiari e malati di SLA. Buon pomeriggio Pichezzi.
Buon pomeriggio a lei.
Abbiamo sentito le drammatiche parole di Salvatore Usala che annunciava questa possibile manifestazione, ha parlato addirittura di martiri. So che voi di Viva la Vita Onlus sperate che questa manifestazione non avvenga.
È naturale, come tutte le persone di buon senso e come i malati stessi, che sono in qualche modo, ecco, dalle parole di Salvatore si è capito bene, portati all'esasperazione da un sistema che in questo momento non sta facendo abbastanza, né abbastanza bene, per garantire loro qualità della vita, dignità della vita almeno.
Ecco, dall'intervista a Salvatore Usala si capiva che c'è il rischio che molti malati di SLA, e questo forse già avviene, lei ce lo dirà, pur di non pesare sulle loro famiglie, si lascino morire in qualche modo.
Purtroppo questo è un dato di fatto oggettivo. Fra tutte le persone che in Italia vengono colpite dalla SLA, soltanto una minima percentuale sceglie poi di continuare a vivere con questa terribile patologia facendosi ventilare, diciamo così, cioè ricorrendo all'ausilio di un ventilatore meccanico attraverso una tracheostomia. La gran parte purtroppo rinuncia a quel tipo di vita perché soprattutto e sopra ogni altra cosa davvero vede nei propri familiari una condizione insostenibile e l'amore che porta verso i propri familiari molto spesso purtroppo determina questa scelta così tragica per la propria vita.
Quante sono circa le famiglie che vivono questo dramma in Italia?
In questo momento circa sono 4.000, con la ventilazione meccanica domiciliare, cioè in fase avanzata, superano le 1.000 unità. Però non abbiamo un numero preciso perché anche qui c'è una carenza, una lacuna, manca un registro di patologia nazionale. Non sappiamo esattamente dove siano tutte le persone affette con questa patologia né quante siano.
Ecco, la vicenda di Andrea Pancallo ha dimostrato che se uno fa un gesto estremo, un gesto eclatante, viene ascoltato.
Questo purtroppo, diciamo così, per noi è un fatto molto delicato, una questione molto delicata, perché poi passa attraverso l'informazione, si raccoglie il grido disperato, sì, ma non si pensa in effetti, con calma, con ragionevolezza, che la situazione riguarda molte migliaia di persone, molte migliaia di famiglie, che non soffrono solo di SLA, ma di altre gravissime patologie, oppure hanno degli anziani fragili e malati, di cui devono occuparsi in prima persona, perché il sistema sociale e sanitario in questo paese non sta prestando adeguata attenzione a questa realtà che in tempi moderni diventa sempre più dilagante, se vogliamo. E allora a questo punto, se noi portiamo all'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica un caso come quello di Andrea e del papà di Andrea, che si è rivolto alla nostra associazione con una lettera dichiarando una cosa disperata, bene, non vogliamo che questo caso sia un caso isolato, preso di per sé. Non è importante risolvere soltanto il caso d'Andrea, perché Andrea stesso ha sottolineato che a lui preme che tutti quelli come lui vengano aiutati da un sistema omogeneo in Italia. È questo che si sta adesso evidenziando, un enorme problema di omogeneità di trattamento. Ci sono malati come il papà di Andrea in questo momento in alcune zone del paese che sono degnamente assistiti e a cui è garantita una qualità della vita. Molti altri in realtà sono invece abbandonati.
Vogliamo ricordare, esistono delle legislazioni che prevedono un'assistenza minima a un malato come un malato di SLA?
Esistono delle norme all'interno della sanità regionale, così come l'abbiamo noi oggi in Italia, che consentono alle famiglie e ai malati di SLA in particolare di avere un'assistenza, soprattutto nella fase avanzata della malattia, che consente la qualità della vita della persona colpita dalla patologia e consente almeno di continuare a svolgere una vita tra virgolette normale per i suoi familiari. Sono norme che prevedono appunto dei modelli assistenziali già in atto e non per singoli casi, ma per intere aziende sanitarie locali, per esempio, all'interno delle quali si è scelto di erogare assistenza a copertura delle 24 ore della vita di un malato in casa sua, che a noi sembra poi il modello essenziale, anche perché risponde ai bisogni di assistenza continuativa che questi malati hanno e soprattutto solleva le famiglie da un carico che a volte lo stiamo vedendo in questi ultimi tempi, purtroppo, e voi, e ancora vi ringrazio per questo, ve ne siete occupati spesso, e queste famiglie arrivano alla disperazione.
Sì, perché diciamolo, non è solamente una questione economica, nel senso che sono cure costose, è il fatto che la famiglia deve vivere 48 ore su 48 accanto al malato e quindi non può più compiere una vita normale, i familiari non possono più lavorare, molto spesso vedono rivoluzionato proprio il loro tempo, come raccontava Andrea Pancallo. Ecco, per fare il caso proprio della famiglia Pancallo, fino a quando Andrea non ha compiuto questo gesto drammatico, l'assistenza che il suo padre riceveva era l'assistenza regolare, che da un punto di vista normativo era quella che doveva ricevere, o c'erano delle mancanze da quello che voi avete capito?
No, noi abbiamo capito che la Regione Piemonte in questo periodo assiste questa tipologia di malati in questo modo, e cioè da 2 o 3 ore di assistenza di operatori sociosanitari, un accesso quotidiano, e per accesso si intende 40-45 minuti di visita di un infermiere, altri servizi legati ovviamente alla condizione della persona, per cui i presidi che sono di legge prescrivibili e basta. spesso sono costretti per esempio a fare dei cambi cannula o dei cambi PEG, cioè delle cose legate alla loro condizione, in ospedale, per cui a volte hanno anche dei trasporti che sono francamente un po' degli sprechi anche in sanità e poi sono inadeguati a persone in quella condizione. Noi quello che diciamo è semplicemente la realtà regionale in Italia è talmente difforme da creare delle sperequazioni, da creare delle differenze, come dire, nei diritti fondamentali dei cittadini. Perché un malato che si trova in questo momento, per esempio, nella ASL Roma A di Roma, per cui nel cuore di Roma, nel centro di Roma, è assistito con modelli di intensità tale da rendere possibile la vita ai loro familiari, ai suoi familiari, per esempio 12 ore di infermieri, non sono casi isolati, è la convenzione che la ASL ha stabilito per questo tipo di malati. È una regola. Allora mi chiedo, e ci chiediamo come associazione, e molti malati se lo chiedono, perché in alcune zone d'Italia è possibile assistere questi malati con questa intensità e perché in tutte le altre no?
E poi va bene alla, come dire, la gestione regionale, per molti versi è una gestione ottima, ma da un altro punto di vista non assicurare un livello minimo globale su tutto il territorio italiano di assistenza per questi malati, si va veramente a ledere dei diritti, no? In qualche modo.
Esatto, diritti che una volta lesi mettono purtroppo in pericolo proprio la vita di quelle persone che possono scegliere di continuare a vivere in quella condizione, perché per essere molto chiari, ripeto, se un malato di SLA con una prospettiva di vita davanti a sé di gravissima invalidità e di dipendenza totale da macchine per nutrirsi e per respirare, vede che nella sua scelta di vita la propria famiglia è fatta salva, perché ben assistita, aiutata, supportata, beh, io penso che quella scelta sia più libera e consapevole. E molti malati di SLA potrebbero continuare a vivere, volendolo, una vita degna di questo nome.
Pichezzi, per chiudere, Pancallo, la famiglia Pancallo ha ricevuto molte assicurazioni, molte offerte, molte promesse. Secondo la sua esperienza, sono promesse che poi verranno esaudite?
Speriamo di sì, la nostra esperienza ci dice purtroppo talvolta che una volta spenti i riflettori si torna da capo a 12. In questo caso l'associazione Viva la Vita in prima linea, ma altre associazioni, tanti malati saranno vicini ad Andrea, alla sua famiglia, affinché questo non accada. Anzi, vorremmo che, così come ad Andrea è toccato, e cioè quello di mettere in piazza la propria tragedia personale, non debba capitare a nessun altro più, perché vi assicuro che è una cosa molto dolorosa.
E questo ce lo auguriamo anche noi. Grazie a Mauro Pichezzi, presidente dell'associazione Viva la Vita Ollus.
Grazie a voi.
Associazione di familiari e malati di SLA. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione è proprio la vicenda di Andrea, questo giovane ventenne che ha messo in vendita un rene per aiutare il padre malato di SLA. Abbiamo sentito la sua testimonianza, quella di Tore Usala da Cagliari, malato di SLA che si dà da fare proprio per tutelare i diritti delle tantissime famiglie in Italia in cui c'è una persona con questa malattia. Grazie anche a Emanuela Campanile in redazione, Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari in regia, Mario Scattoni in console. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon pomeriggio.